Test di comprensione orale. Esercizio 1. Ascolterete Lina, un'alunna che parla di un progetto nella sua scuola. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 9. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Quest'anno scolastico la nostra scuola ha fatto qualcosa di veramente speciale. Abbiamo organizzato la prima giornata per il clima. Tutto è cominciato così. Durante una lezione di inglese abbiamo letto un articolo su una classe negli Stati Uniti che praticamente pulisce la spiaggia del paese una volta al mese invece di andare a scuola. Questa idea ci è piaciuta tantissimo. E quindi abbiamo parlato con la professoressa d'inglese e le abbiamo detto che volevamo organizzare qualcosa di simile anche nella nostra scuola. Dico simile perché nella nostra città non c'è il mare. Così ci è venuta l'idea di organizzare una giornata per il clima. Praticamente durante questa giornata non ci sono lezioni e ogni classe organizza un'attività per il clima o un workshop per imparare qualcosa sul clima. Anche la nostra professoressa era entusiasta e allora abbiamo deciso di parlare con il preside della scuola. Lui all'inizio non era molto contento e ci ha detto: ma bisognerà spendere tanti soldi per questo progetto. Così gli abbiamo promesso di organizzare questa giornata senza spendere soldi. E lui alla fine ha detto di sì. La nostra classe ovviamente ha organizzato tutto e ci hanno aiutato alcuni professori. Ad esempio abbiamo preparato con loro una lista con delle idee per la giornata. Naturalmente erano solo dei suggerimenti per i ragazzi delle altre classi, ma alla fine ogni classe ha deciso da sé cosa fare. Finalmente è arrivato il grande giorno e io ero abbastanza nervosa. Tutto però è andato benissimo. Le classi hanno veramente organizzato delle attività interessanti e anche divertenti e si sono impegnate tantissimo. Per esempio, una classe ha pulito due parchi della nostra città e la cosa più divertente è che alcuni pensionati che erano lì hanno cominciato ad aiutarli. I ragazzi del primo anno invece hanno prima di tutto parlato della raccolta differenziata con la professoressa di biologia e poi hanno scritto una canzone molto divertente sul tema della raccolta differenziata. Se vi interessa, il testo della canzone si trova anche sul nostro sito web e c'è anche un video in cui i ragazzi cantano la canzone. Alla fine ogni classe ci ha mandato un feedback per l'organizzazione e i feedback erano tutti molto positivi. Per questo ci sarà una seconda giornata del clima anche l'anno prossimo e la prossima volta vogliamo fare qualcosa anche insieme ai genitori dei ragazzi perché l'idea è piaciuta molto anche a loro. Sinceramente io non vedo l'ora. Quest'anno scolastico la nostra scuola ha fatto qualcosa di veramente speciale. Abbiamo organizzato la prima giornata per il clima. Tutto è cominciato così. Durante una lezione di inglese abbiamo letto un articolo su una classe negli Stati Uniti che praticamente pulisce la spiaggia del paese una volta al mese invece di andare a scuola. Questa idea ci è piaciuta tantissimo. E quindi abbiamo parlato con la professoressa d'inglese e le abbiamo detto che volevamo organizzare qualcosa di simile anche nella nostra scuola. Dico simile perché nella nostra città non c'è il mare. Così ci è venuta l'idea di organizzare una giornata per il clima. Praticamente durante questa giornata non ci sono lezioni e ogni classe organizza un'attività per il clima o un workshop per imparare qualcosa sul clima. Anche la nostra professoressa era entusiasta e allora abbiamo deciso di parlare con il preside della scuola. Lui all'inizio non era molto contento e ci ha detto: ma bisognerà spendere tanti soldi per questo progetto. Così gli abbiamo promesso di organizzare questa giornata senza spendere soldi e lui alla fine ha detto di sì. La nostra classe ovviamente ha organizzato tutto e ci hanno aiutato alcuni professori. Ad esempio abbiamo preparato con loro una lista con delle idee per la giornata. Naturalmente erano solo dei suggerimenti per i ragazzi delle altre classi, ma alla fine ogni classe ha deciso da sé cosa fare. Finalmente è arrivato il grande giorno e io ero abbastanza nervosa. Tutto però è andato benissimo. Le classi hanno veramente organizzato delle attività interessanti e anche divertenti e si sono impegnate tantissimo. Per esempio, una classe ha pulito due parchi della nostra città e la cosa più divertente è che alcuni pensionati che erano lì hanno cominciato ad aiutarli. I ragazzi del primo anno invece hanno prima di tutto parlato della raccolta differenziata con la professoressa di biologia e poi hanno scritto una canzone molto divertente sul tema della raccolta differenziata. Se vi interessa, il testo della canzone si trova anche sul nostro sito web e c'è anche un video in cui i ragazzi cantano la canzone. Alla fine ogni classe ci ha mandato un feedback per l'organizzazione e i feedback erano tutti molto positivi. Per questo ci sarà una seconda giornata del clima anche l'anno prossimo e la prossima volta vogliamo fare qualcosa anche insieme ai genitori dei ragazzi perché l'idea è piaciuta molto anche a loro. Sinceramente io non vedo l'ora.
Esercizio 2. Ascolterete Laura e Eugenio che discutono su dove passare le prossime ferie. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete la risposta corretta A, B, C o D per completare ogni frase dalla 1 alla 6. Mettete una crocetta nella casella giusta sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao Eugenio, come stai?
Bene, grazie Laura, tutto bene, tu?
Anch'io, grazie. Guarda, ho bisogno di un consiglio, Eugenio. Allora, vorrei partire per una vacanza.
Sì.
Con il mio ragazzo, no? Lo conosci, Marco?
Marco, sì. Come sta? Bene?
Sta bene, grazie.
Bene.
Però non siamo d'accordo sulla destinazione. Allora, tu mi conosci, io sono una persona tranquilla, quindi vorrei farmi una vacanza rilassante, al mare, in spiaggia, con un buon libro, sotto l'ombrellone. Mentre Marco vorrebbe farsi una vacanza con lo zaino in spalla, camminando, non lo so, alla ricerca di paesaggi, della natura. Non lo so, stile Thailandia. Non riusciamo proprio a metterci d'accordo.
Immagino, è difficile, questo è un problema che hanno molte coppie, sai,
sì.
Uno vuole andare da una parte e l'altro da un'altra. Ma tu dove andresti volentieri? Cioè, giusto per capire più o meno che tipo di posto piace a te.
Io rimarrei comunque in Europa, non voglio allontanarmi, anche perché ho pochi giorni, ho forse solo una settimana, e Marco vorrebbe andare per almeno 2 settimane in vacanza. Quindi ecco, per una settimana non conviene andare lontano. Quindi
non so, a te piacerebbe tipo la Sardegna o non so, la Spagna?
Sì, veramente.
Insomma, un posto al mare.
Al mare caldo, il Portogallo. La mia idea è il Portogallo, sì, perché non sono mai stata, e Lisbona mi attira molto.
Beh, sì, sicuro. Mentre il tuo ragazzo più, diciamo, avventura in Asia.
Sì, esatto.
Beh, guarda, è un po' difficile perché sono due tipi di vacanze molto diverse, sicuramente, però potresti provare a trovare, diciamo, una soluzione di mezzo, un compromesso con Marco, no?
Sì.
Potresti dire che, visto che tu hai anche pochi giorni di vacanza, che questa volta andate in Portogallo e che però almeno girate un po', insomma, che non state
tutto il giorno
come
in
vorresti
spiaggia.
Tu, ecco, esatto, solo in spiaggia. Ma magari andate a Lisbona, poi c'è Porto che è molto carina, nel sud del Portogallo c'è Algarve.
Sì, quella parte la conosco, sì, ci sono stata.
Sì.
Era proprio Lisbona.
Sì,
che
però
non conosco.
Appunto dovresti, ecco, se decidete il Portogallo, che è, diciamo, la tua destinazione, dovresti insomma cercare un po', ecco, di accontentare anche Marco, perché sì.
Ok, ci penso, guarda, magari mi aiuti un po' tu a dirglielo, Eugenio.
Sì.
Che dici?
Beh, ci posso parlare, va bene.
Ciao Eugenio, come stai?
Bene, grazie Laura, tutto bene, tu?
Anch'io, grazie. Guarda, ho bisogno di un consiglio, Eugenio. Allora, vorrei partire per una vacanza.
Sì.
Con il mio ragazzo, no? Lo conosci,
con
Marco?
Marco, sì. Come sta? Bene?
Sta bene, grazie.
Bene.
Però non siamo d'accordo sulla destinazione. Allora, tu mi conosci, io sono una persona tranquilla, quindi vorrei farmi una vacanza rilassante, al mare, in spiaggia, con un buon libro, sotto l'ombrellone. Mentre Marco vorrebbe farsi una vacanza con lo zaino in spalla, camminando, non lo so, alla ricerca di paesaggi, della natura. Non lo so, stile Thailandia. Non riusciamo proprio a metterci d'accordo.
Immagino, è difficile, questo è un problema che hanno molte coppie, sai,
sì.
Uno vuole andare da una parte e l'altro da un'altra. Ma tu dove andresti volentieri? Cioè, giusto per capire più o meno che tipo di posto piace a te.
Io rimarrei comunque in Europa, non voglio allontanarmi, anche perché ho pochi giorni, ho forse solo una settimana, e Marco vorrebbe andare per almeno 2 settimane in vacanza. Quindi ecco, per una settimana non conviene andare lontano. Quindi
non so, a te piacerebbe tipo la Sardegna o non so, la Spagna?
Sì, veramente.
Insomma, un posto al mare.
Al mare caldo, il Portogallo. La mia idea è il Portogallo, sì, perché non sono mai stata, e Lisbona mi attira molto.
Beh, sì, sicuro. Mentre il tuo ragazzo più, diciamo, avventura in Asia.
Sì, esatto.
Beh, guarda, è un po' difficile perché sono due tipi di vacanze molto diverse, sicuramente, però potresti provare a trovare, diciamo, una soluzione di mezzo, un compromesso con Marco, no?
Sì.
Potresti dire che, visto che tu hai anche pochi giorni di vacanza, che questa volta andate in Portogallo e che però almeno girate un po', insomma, che non state
tutto il giorno
come
in
vorresti
spiaggia.
Tu, ecco, esatto, solo in spiaggia. ma magari andate a Lisbona, poi c'è Porto che è molto carina. Sì. Mm-hmm. Nel sud del Portogallo c'è Algarve,
sì, quella parte la conosco, sì, ci sono stata, sì. Era proprio Lisbona,
sì, che però non conosco. Appunto dovresti, ecco, se decidete il Portogallo, mm-hmm, che è diciamo la tua destinazione, dovresti insomma cercare un po', ecco, di accontentare anche Marco, perché sì, mm-hmm, sì.
Ok, ci penso, guarda, magari mi aiuti un po' tu a dirglielo, Eugenio.
Sì,
che dici?
Beh, ci posso parlare, va bene.
Esercizio 3. Ascolterete un'intervista a Stefania e Giuseppe, che parlano della loro attività di clown in ospedale. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, completate le frasi dalla 1 alla 8 usando al massimo 4 parole. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Un ricordo che terrò sempre con me è stato il primo servizio, cioè la prima volta che realmente ho indossato il naso e il camice, e con il mio tutor Bignet abbiamo affrontato il primo volo insieme in Demarchi, ed è stato il momento penso più emozionante che ho provato finora, perché è stato molto bello per me. È stato l'inizio di della realizzazione di un sogno, poi fondamentalmente.
Quindi tu, diciamo, in prospettiva ti vedi ancora venire qui, dare sempre più una mano?
Certo, certo, assolutamente. Ormai i clown fanno parte della mia vita. Cioè...
E ce la si fa, insomma, ad avere questo spazio, il lavoro, la famiglia?
Assolutamente, assolutamente. Cioè, era una cosa che un po' mi spaventava all'inizio, il fatto di trovare del tempo per... In realtà viene tutto naturale, perché è una cosa che senti dentro, quindi se te la senti lo fai e porti la tua positività, altrimenti non è cosa, cioè nel senso stai a casa, che è meglio, diciamo.
Giuseppe è il vicepresidente dell'associazione Dutour Clown a Milano.
Sono, vabbè, essenzialmente un clown. E quindi ora però in questa fase sono all'interno dell'organo direttivo dell'associazione, sono il vicepresidente dell'associazione.
E ci racconti com'è strutturata questa associazione, quanti sono i clown più o meno, come lavorate?
Allora, nell'associazione siamo 150, però in realtà attivi siamo sulla ottantina, 90. Per cui siamo un pochettino dislocati nelle varie strutture, quindi c'è un calendario, perché noi facciamo parte di una federazione, quindi c'è un calendario in cui ogni domenica tutti i clown si iscrivono nelle varie strutture cercando di ricoprire tutti quelli che sono i servizi.
Voi lavorate solo la domenica come volontari?
Sabato e domenica, in alcune strutture andiamo il sabato, in altre le domeniche, quindi dipende dalle varie strutture. Fa parte, cioè, del mio essere, per cui diciamo io non vado a scindere il mio essere clown come dal mio essere, diciamo, persona normale. sono la stessa persona, quindi cioè, mi trovo abbastanza a mio agio sia nel ruolo di clown che perché fa parte un po' della mia vita. Il momento scatenante è stato perché con la mia azienda abbiamo partecipato ai tempi del terremoto di Haiti. Siamo andati, diciamo, in questo orfanotrofio perché la mia azienda dava la possibilità di fare questo 2 settimane, quindi come se fossero, diciamo, attività lavorative. E lì ho praticamente, tra i vari colleghi, c'era un collega di Padova che faceva il clown e quindi mi ha un pochettino impressionato quello che era il ritorno e il calore di questi bambini che non avevano mai visto l'attività clown, e quindi lì, diciamo, è stato il momento che ha portato, diciamo, a spingermi a cercare un'associazione che facesse questo tipo di volontariato.
Un ricordo che terrò sempre con me è stato il primo servizio. Cioè, la prima volta che realmente ho indossato il naso e il camice, e con il mio tutor Bignè abbiamo affrontato il primo volo insieme in De Marchi, ed è stato il momento, penso, più emozionante che ho provato finora, perché è stato molto bello per me. È stato l'inizio di della realizzazione di un sogno, poi, fondamentalmente.
Quindi tu, diciamo, in prospettiva ti vedi ancora venire qui, dare sempre più una mano?
Certo, certo, assolutamente. Ormai i clown fanno parte della mia vita. Cioè,
e ce la si fa, insomma, ad avere questo spazio, il lavoro, la famiglia?
Assolutamente, assolutamente. Cioè, era una cosa che un po' mi spaventava all'inizio, il fatto di trovare del tempo per... In realtà viene tutto naturale, perché è una cosa che senti dentro, quindi se te la senti lo fai e porti la tua positività, altrimenti non è cosa, cioè, nel senso, stai a casa che è meglio, diciamo.
Giuseppe è il vicepresidente dell'associazione Dutour Clown a Milano.
Sono, essenzialmente un clown. E quindi ora però in questa fase sono all'interno dell'organo direttivo dell'associazione, sono il vicepresidente dell'associazione.
E ci racconti com'è strutturata questa associazione, quanti sono i clown più o meno, come lavorate?
Allora, nell'associazione siamo 150, però in realtà attivi siamo sulla 80-90. Per cui siamo un pochettino dislocati nelle varie strutture, quindi c'è un calendario, perché noi facciamo parte di una federazione, quindi c'è un calendario in cui ogni domenica tutti i clown si iscrivono nelle varie strutture cercando di ricoprire tutti quelli che sono i servizi.
Voi lavorate solo la domenica come volontari?
Sabato e domenica, in alcune strutture andiamo il sabato, in altre le domeniche, quindi dipende dalle varie strutture. Fa parte, cioè, del mio essere, per cui, diciamo, io non vado a scindere il mio essere clown come dal mio essere, diciamo, persona normale. Sono la stessa persona, quindi cioè, mi trovo abbastanza a mio agio sia nel ruolo di clown che... perché fa parte un po' della mia vita. Il momento scatenante è stato perché con la mia azienda abbiamo partecipato ai tempi del terremoto di Haiti. Siamo andati, diciamo, in questo orfanotrofio perché la mia azienda dava la possibilità di fare questo 2 settimane, quindi come se fossero, diciamo, attività lavorative. E lì ho praticamente, tra i vari colleghi, c'era un collega di Padova che faceva il clown e quindi mi ha un pochettino impressionato quello che era il ritorno e il calore di questi bambini che non avevano mai visto l'attività clown, e quindi lì, diciamo, è stato il momento che ha portato, diciamo, a spingermi a cercare un'associazione che facesse questo tipo di volontariato.
Esercizio 4. Ascolterete il podcast di una giovane ragazza. Prima avrete 45 secondi per leggere l'esercizio sottostante, poi sentirete il brano due volte. Mentre ascoltate, scegliete gli elementi corretti dalla lista, dalla A alla I, per completare le frasi, dalla 1 alla 6. Ci sono due elementi da non usare. Scrivete le risposte nelle caselle previste sul foglio delle risposte. La prima risposta, 0, c'è già e serve come esempio. Dopo il secondo ascolto avrete 45 secondi per controllare le vostre risposte.
Ciao a tutti, ho un nuovo episodio per voi oggi e in questa traccia vorrei parlarvi di una questione su cui tutti noi, almeno una volta, ci siamo posti delle domande. Cioè, è necessario vivere in un paese per imparare la lingua? Non penso ci sia una risposta secca a questa domanda, sì oppure no, ma penso che sia necessario valutare le diverse situazioni. Una ad una. Se dovessi rispondere in base alla mia esperienza personale, per esempio con la lingua inglese, dovrei rispondere di no, che non è necessario vivere in un paese per imparare la lingua. Non ho mai vissuto per più di un mese consecutivo nel Regno Unito, ci sono andata un paio di volte durante l'estate per la classica vacanza studio nei college inglesi, e sono stata negli Stati Uniti solo due volte in vacanza. Quindi ho sempre studiato l'inglese nel mio paese, cioè in Italia, sia da sola che a scuola, che in una scuola di inglese privata nel pomeriggio. Forse la lingua inglese fa eccezione, perché è la lingua franca che tutti parlano nel mondo, in praticamente tutti i settori, quindi è possibile studiarla anche non in loco. Se dovessi invece rispondere in base alla mia esperienza personale con la lingua norvegese, dovrei rispondere di sì, che è necessario vivere in un paese per imparare la lingua. Forse il mio apprendimento della lingua è molto legato al fatto di aver vissuto lì un po' per caso, perché ho vinto una borsa di studio con AFS. Quindi non so cosa sarebbe successo se avessi scelto di studiare la lingua norvegese a Roma, senza pensare di vivere nel paese, poi. Probabilmente avrei avuto delle difficoltà, come ne ho incontrate cercando dei corsi di norvegese al mio rientro in Italia. C'è un'università a Roma che offre dei corsi di norvegese, ma mi sarei dovuta iscrivere al corso della laurea triennale per frequentarlo. Secondo me non c'è una risposta. Innanzitutto dipende molto dalla lingua che si sceglie di imparare. Per le lingue più diffuse potrebbe anche essere possibile, ma per quelle più particolari potrebbe essere necessario vivere nel paese. Ovviamente vivere e praticare la lingua direttamente sul posto è positivo per l'apprendimento in ogni caso, ma ovviamente bisogna dire che non è detto che funzioni sempre al 100% e che funzioni per tutti. Voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza? Ciao a tutti, ho un nuovo episodio per voi oggi e in questa traccia vorrei parlarvi di una questione su cui tutti noi, almeno una volta, ci siamo posti delle domande. Cioè, è necessario vivere in un paese per imparare la lingua? Non penso ci sia una risposta secca a questa domanda, sì oppure no, ma penso che sia necessario valutare le diverse situazioni, una ad una. Se dovessi rispondere in base alla mia esperienza personale, per esempio con la lingua inglese, dovrei rispondere di no, che non è necessario vivere in un paese per imparare la lingua. Non ho mai vissuto per più di un mese consecutivo nel Regno Unito. Ci sono andata un paio di volte durante l'estate per la classica vacanza studio nei college inglesi. E sono stata negli Stati Uniti solo due volte in vacanza. Quindi ho sempre studiato l'inglese nel mio paese, cioè in Italia, sia da sola che a scuola, che in una scuola di inglese privata nel pomeriggio. Forse la lingua inglese fa eccezione, perché è la lingua franca che tutti parlano nel mondo, in praticamente tutti i settori, quindi è possibile studiarla anche non in loco. Se dovessi invece rispondere in base alla mia esperienza personale con la lingua norvegese, dovrei rispondere di sì, che è necessario vivere in un paese per imparare la lingua. Forse il mio apprendimento della lingua è molto legato al fatto di aver vissuto lì un po' per caso, perché ho vinto una borsa di studio con AFS. Quindi non so cosa sarebbe successo se avessi scelto di studiare la lingua norvegese a Roma, senza pensare di vivere nel paese, poi. Probabilmente avrei avuto delle difficoltà, come ne ho incontrate cercando dei corsi di norvegese al mio rientro in Italia. C'è un'università a Roma che offre dei corsi di norvegese, ma mi sarei dovuta iscrivere al corso della laurea triennale per frequentarlo. Secondo me non c'è una risposta. Innanzitutto dipende molto dalla lingua che si sceglie di imparare. Per le lingue più diffuse potrebbe anche essere possibile, ma per quelle più particolari potrebbe essere necessario vivere nel paese. Ovviamente vivere e praticare la lingua direttamente sul posto è positivo per l'apprendimento in ogni caso, ma ovviamente bisogna dire che non è detto che funzioni sempre al 100% e che funzioni per tutti. Voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza?
Il test di comprensione orale è finito.